Ora, se volete fare domande, io li ho radunati qua con la scusa di prendere l'applauso, però adesso che sono qua potete fare le domande, giusto? Ho fatto bene? Non ve l'aspettavate, eh? Non ve l'aspettavate. Ok, domande.
Ma ce n'era una.
Allora.
Aspetta che devo portare... Per onore
va bene. Va bene, avrei un sacco di cose da dire, ma invece mi focalizzo su una domanda che avevo incominciato a rivolgere. Io ormai la mia memoria è andata, quindi no. Ecco. E cioè io non solo condivido non condivido tanto le percentuali, ma questo non vuol dire, condivido però i concetti che ha portato avanti Dario, e credo che siano molto utili per noi docenti universitari, e credo anche che molti docenti universitari purtroppo li ignorino oppure non vogliano adoperarli e quindi rendano le lezioni e le comunicazioni ai congressi assolutamente inefficaci. Io ci provo, ok? In generale, diciamo così, io insegno fisiopatologia nella facoltà di medicina a vari corsi di laurea, non solo ai medici, all'odontoiatria, una volta anche agli infermieri, tecnici di laboratorio, eccetera. Diciamo che in genere sono abbastanza apprezzato, ma non è questo il punto. Il punto è che tutti questi spunti, che tra l'altro io avevo anche sentito da parte di studiosi della didattica e di altri attori con i quali io ho provato a fare dei workshop con risultati mediocri, ecco, io cerco di adoperarli, ma che cos'è che mi... alle volte proprio mi impedisce di adoperare, è la scarsità di tempo che io ho. Perché se io devo fare un programma e devo svolgere un programma e devo comunque trasferire tutta una serie di informazioni, tutte queste indicazioni che voi ci avete dato e che io in parte già conoscevo e che cerco di mettere in pratica, ci stanno un po' strette, ecco, non so come dire. Avete qualche, come posso dire, suggerimento in questo senso? Perché parlare veloce non va bene, bisogna parlare un po' più lenti, bisogna fare le interruzioni, bisogna cambiare il tono di voce, e sono tutte cose che condivido, ma sono tutte cose che mi prendono tempo e mi impegnano anche, naturalmente, perché è più facile andare ci sono dei miei colleghi che mi dicono: ah, ma io vado là e attacco il disco, no? E io mi sento morire dentro, non so come dire, però è così. Io che... com'è? È probabile, però anche io dico: diamine, ma non è così che dobbiamo fare questo mestiere. Non voglio dire che io lo faccio bene, però io ci provo, se non altro. Ecco, mi manca il tempo. C'è una modalità, come posso dire, che voi ci potete suggerire di mediazione, ecco, no? Tra tutte queste belle modalità, io penso anche a certe modalità didattiche che ci hanno proposto, per esempio la modalità problem solving, che è splendida sicuramente, ma che necessita di quantità di tempo grandissime rispetto a quelle che io ho a disposizione. Quindi voi, come dal vostro punto di vista, che è diverso dal nostro, però anche noi quando andiamo, diciamo, in aula siamo in qualche modo su un palcoscenico, ecco, c'è qualche modo, secondo voi, secondo il vostro punto di vista, di mediare questo, cioè dire di riuscire a stare in un tempo ristretto pur rispettando queste indicazioni e pur facendo un programma che spesso per me è molto grande, perché è una materia molto ampia? Grazie.
Ce l'ho io, quindi parlo io. Allora, ecco, sì, grazie, è meglio. Allora, quella storia del tempo, io in azienda me lo sento dire continuamente. Nessun manager ha tempo, non c'è mai tempo, non c'è tempo e non ci può avere tempo. Sì. Sì. Ci sono due aspetti però che dobbiamo scindere. Uno è il tempo che ci vuole per acquisire una tecnica vocale tale da poter risultare più efficace. è invece il tempo della lezione, se ho capito bene. Cioè, ecco. Allora, per quanto riguarda il tempo della lezione, io non posso certo entrare nel merito, posso dirvi le slide sono un buon modo per dire, se io devo parlare mezz'ora e faccio 50 slide, ho già sforato tutto. Quindi vi può aiutare nel valutare fisicamente quanto può durare il vostro intervento. Se devo parlare per mezz'ora, 10-12 slide, perché se ne faccio 40 sicuramente sforerò. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, che significa come faccio a migliorare il mio eloquio, l'ortoepia di cui parlava la professoressa Zinno prima. Sì, stiamo parlando di modificare il nostro non verbale, una roba che usiamo da quando avevamo 2 anni, che usiamo tutti i giorni la parola, il modo di parlare. Qualcuno di voi pratica qualche sport? Cosa? Arti marziali. Nelle arti marziali c'è qualche trucco per tirare giù uno subito dopo un quarto d'ora? Io non posso mica stare lì a venire in palestra per dei mesi. Ecco. Qualcuno di voi suona uno strumento? Cosa? Ecco, c'è qualche trucco per poter fare Jimi Hendrix?
Essere Jimi Hendrix.
Ecco. Posso dire la mia, essere Jeff Beck. Va bene. Allora, il problema è questo qui. È chiaro che uno può iniziare, si possono dare dei, fra virgolette, programmi, degli obiettivi minimi, ma cambiare una cosa che noi usiamo tutti i giorni da 20, 30, 40 X anni, ci vuole ovviamente impegno, come ci vuole per suonare, come ci vuole per fare uno sport, come ci vuole, aggiungo, come ci vuole in azienda, con un manager che vuole motivare un gruppo e che però non ha tempo e allora gli dice che ci sono gli obiettivi sfidanti, dai, dobbiamo fare i numeri e siamo a posto. La comunicazione è impegnativa. Se si vuole persuadere qualcuno, se si vuole motivare qualcuno, non lo si può fare con le scorciatoie, basta che gli dici che. No, ci vuole del tempo. Ma come si dice? Io voglio diventare la Federica Brignone, però non ho tempo.
Bocciata dal sistema universitario attuale è quella che io non devo svolgere un programma, io devo insegnare a studiare una materia e quindi non so se rendo l'idea, cioè anche se non entro in tutti i particolari devo dare a lezione e in questo senso posso sfrondare le mie lezioni di una parte di informazione che gli studenti possono acquisire da soli una volta che io gli ho dato il metodo. Però questo non è ammesso al sistema universitario, capite? Perché io devo interrogare poi gli studenti sul programma che ho fatto a lezione. E quindi se banalmente non gli ho detto che l'ematuria è sempre patologica, io non posso chiedere se l'ematuria è patologica o non è patologica. Ho fatto il primo esempio. Cioè, o meglio, va sempre indagata.
Lei lo sapeva, lei era preparata.
Se posso, intanto questa cosa della professoressa Zinno anche no, nel senso che io sono in un IG docente a contratto, ma fissamente sono il direttore del teatro universitario, ma ancora peggio sono un teatrante anch'io. Quindi è da questo punto di vista che mi permetto di aggiungere già a quanto di potente ha già detto Dario. Il discorso è un po' questo. Qui si è parlato, è stato un pomeriggio densissimo, si sono ascoltati dei concetti importanti, sinestesia, emozione, movimentazione, impegno, griglia tecnica che ci serve necessariamente per poterla poi abbandonare. Quando io abbandono la griglia tecnica, io posso liberarmi e posso permettermi di vivere quell'equivoco, quell'errore che poi genera l'arte. Però dal punto di vista della espressione comunicativa nell'ambito di un corso, e lo dico perché mi pareggio, oltre al fatto che giustamente Dario dice, come tutti ritengo condividano, ci vuole impegno necessariamente, ci vuole tempo, però ci vuole anche, secondo me, un altro piccolo elemento, una cosa che forse per mia distrazione non ricordo, probabilmente però non l'abbiamo nominata, che è il concetto di esperienza. In che termini? Io quando immagino di essere una persona seria, di fare il professore, seguo delle tesi, ne ho seguita una meravigliosa di due studentesse di design che hanno immaginato la progettazione di un evento, di una mostra che riguardasse i passaggi generazionali. Hanno indagato le generazioni, hanno fatto un ottimo lavoro. E lavorando con loro, a un certo punto io ho detto, ma mi mimate una foto? Sì, prof. E io ho pensato che io la foto la mimavo così. Mi mimate una telefonata? E io invece la mimavo così. Allora, ho connesso questa ad alcuni concetti che una grandissima studiosa, Helga Finter, riporta connettendosi a tutte le dinamiche di introspezione, di relativizzazione di informazioni, di studio, e le dice, ok, l'esperienza si crea anche a partire da un dato momento. E allora se io mi posso permettere di consigliarle, professore, provi a immaginare se stesso come nuova esperienza da un punto di vista pedagogico. Già questo le cambia la vita, perché in qualche misura la può mettere nella condizione intanto di guardare al tempo da un altro punto di vista, di concederselo quantomeno, perché noi umanisti vinciamo facile, però comunicare una disciplina come la sua è certamente mille volte più complesso, perché nel senso, io mi riferisco alla modalità pedagogica di cui lei parlava. Secondo me è l'esperienza, porsi nell'ottica di individuare un nuovo campo esperienziale, forse ci può sostenere in questo senso. Poi di fatto non è scientifica ed è il cosiddetto effimero tangibile. Abbiamo, direi, parlato di questo. Ora, rendere questo una tangibilità rimane complesso. Strategie, certo.
Ti stavo per dire la stessa cosa, io oltre a fare radio faccio anche la docente a contratto, e quello che ho visto negli anni, io non parlo a lezione come parlo con i miei amici o come sto parlando a voi adesso, quindi cambio il modo di parlare quando sono di fronte ai ragazzi, però puoi anche decidere di dare i dettagli in modo che loro si incuriosiscano e poi se lo vanno a cercare loro, o dai le cose, quelle per forza che devono essere dette, e dici, ragazzi, se volete potete andare a vedere che è successo anche questo, quest'altro. In quel modo lì hai più tempo per dire le cose più importanti o più interessanti, e il resto, se gli studenti vengono a lezione, sono interessati alla materia, se lo vanno a cercare. Quello, io confido molto negli studenti, quindi...
questo è vero, però secondo me mi collego a quello che dice Nadia. Allora, è vero, perché io lavoro in didattica, non sono un docente, ma faccio il manager didattico, quindi da tantissimi anni. È l'interesse quello che muove, la curiosità, ha ragione, perché è vero che se un insegnamento ha un valore di 8 crediti che io devo stare 60 ore in aula, è vero, posto questo, lo deve dare lei l'interesse. Secondo me deve stabilire, io ho anche insegnato in passato, un interesse, un contatto e del materiale, come dire, una parte principale e una di dettaglio. Quella di dettaglio va fatta in autonomia. Si deve rendere lo studente autonomo, consapevole, e anch'io, quando mi interessa, vado a casa, dico, accidenti, fammi vedere, ma poi questo chi è? E quello chi è? E non, quella rosa che non lo vedo più, Ivano ha parlato di questo Harari. Ecco, io non l'ho mai sentito, però mi ha incuriosito. Adesso io vado a casa, voglio andare a vedere chi è questo Harari. Cioè, è creare l'interesse, e gli studenti, le assicuro, che se si annoiano, escono, non sanno più nulla. Se invece qualcuno mi crea l'interesse, io esco, non vedo l'ora di andare a casa, vado sull'intelligenza artificiale, dove mi pare a me, vado a vedere chi è Harari, oppure quello che dice lei, quello che insegna lei, che se non stia legato al discorso della diciamo del sistema, che è vero, per carità, 180 crediti. Vi dovete, secondo me, un consiglio, liberare, perché a volte i miei docenti con cui lavoro me lo chiedono, ma come faccio? Ma non importa, fai l'essenziale, quello che deve essere veramente capito, e poi...
Ho sentito qua però un commento che mi è piaciuto. Io darei la voce agli studenti, ha detto. Sì. Quindi diamo la voce agli studenti. Là, una lì e una lì. Benissimo, tre ne abbiamo. Allora, prima dietro, perché la prima ha alzato la voce. Velocissima.
Allora, per la mia esperienza universitaria, sono al terzo anno di scienze internazionali e diplomatiche qua a Genova. Terribile, cioè ci sono professori che... No, ma lo giuro! Ci sono professori che leggono le slide paro paro, mettendoci delle congiunzioni che se gli studenti arrivano al primo anno di università a leggere e scrivere lo dovrebbero saper fare. Un'altra addirittura si è voluta, legge il libro a velocità Eminem, non so se mi spiego, qualcuno forse mi ha capito. E invece c'è stato un docente di diritto internazionale che l'ho scelto come relatore per la tesi, e lui spiega il programma effettivamente, però mette interesse. E quindi tu studi la materia con, cioè vai a scuola volentieri, invece sembra quasi che dobbiamo timbrare il cartellino, prendiamoci CFU, impariamo la lezione a memoria, invece serve interesse. Già una lezione come un evento come questo, io in università mai visto. E mi è piaciuto molto, infatti. Niente.
Scusami, io avevo una domanda per Sandro. Volevo chiederti quale secondo te sarà la nicchia che magari adesso non è ancora individuata, ma che nel 2025 sarà la nicchia dei podcast, che è quella più in aumento, ecco.
Sì, viene registrato. Vai, vai, Sandro.
Domanda da $1 milione, perché se avessi la risposta precisa probabilmente riusciremo a investirci tutti qualcosina. Però ti posso dire, da quello che indicano come tendenze, il video purtroppo sicuramente, e format video anche più interattivi, quindi purtroppo voi magari non l'avete vissuto quel periodo, ma riproporranno e verranno riproposte sempre più format simili a quelli che c'erano nella TV commerciale degli anni 80-90, ahimè. Quindi credo che una delle nicchie sarà quella. Dall'altra parte c'è tutta la nicchia editoriale e giornalistica, per cui approfondimenti e reportage che fino a 10 anni fa venivano pagati e realizzati per essere poi portati in carta, saranno portati in podcast da tantissimi editori che fino adesso ancora non hanno partecipato. Forse l'altra che potrei vedere, che però bisognerà capire, è quella che va di pari passo col mercato audiolibri. Quindi la parte di influencer e booktalker vari che poi stanno dando un nuova linfa alla lettura, per fortuna, sui social, e in lavoro sinergico con le case editrici potrebbero nascere prodotti editoriali in podcast correlati a prodotti editoriali invece su carta. Quindi questo secondo me potrebbe essere. Poi sicuramente succederà qualcosa che non avevo previsto, però i miei 2 centesimi vanno qui.
Io volevo dire, prima di lasciare la parola a lui, volevo dire una cosa a lei, con cui sono perfettamente d'accordo. Uno dei motivi per cui organizzeremo futuri workshop è proprio quello di dare la possibilità ai nostri colleghi e ai dottorandi che poi dovranno parlare in pubblico e ai tesisti che poi dovranno parlare davanti a un loro pubblico in futuro, soprattutto per la tesi ma anche per altre cose, di, per questo abbiamo creato Potere alla Parola. Cioè, il nostro obiettivo è quello, cioè di dire: ragazzi, c'è un modo per comunicare diverso rispetto a quello che noi usiamo di solito, quindi se vuoi essere più efficace, quindi anche le richieste fatte dal collega sono corrette, perché indicano una sensibilità in quella direzione. Quindi è un po' il nostro obiettivo, allora l'abbiamo svelato, però l'obiettivo è quello, no? Di dire, cioè noi non siamo qua per dire: ma guarda quanto è bravo Ivano, quanto è bravo Dario, oppure Angela, o Sandro, eccetera. No, lo scopo è dire: ci sono modalità, e noi come radio, visto che diamo molta importanza alla parola, nonostante la futurologia ci dica il contrario, ma pazienza, vorremmo che ci fosse questo, perché è vero che un CFU è fatto da 25 ore, ma il numero di ore in aula è molto più corto delle 25 ore, e quindi noi dobbiamo, in quelle ore che cambiano da corso 8, 6 in alcuni posti, ma voi 10, noi 8 per esempio, nel mondo umanistico sono 6, cioè, ma se io faccio 6 ore di lezione e poi te ne do 19 per studiare, devo essere così bravo in quelle 6 ore da dire: guarda che le cose utili sono queste, approfondiscile e ti spiego come e dove. Questo bisogna farlo. Ora lascio la parola però a chi l'ha chiesta. Sì, no, si dice questo.
Innanzitutto volevo ringraziare per questo fantastico workshop, è raro poter parlare di queste cose, è stato veramente interessante, quindi vi ringrazio. Assolutamente sì.
Sì, ma poi gli devo anche staccare un assegno però.
Dopodiché, da dottorando di ricerca in medicina, volevo anche ringraziare il professore, perché se molti più professori si facessero questo tipo di problematiche, la didattica veramente potrebbe giovarne tantissimo, quindi... Assolutamente, ma la invito a riflettere sul fatto che non tutti si fanno questo tipo di problematiche, e da ex studente di medicina glielo posso certificare. E infatti, come dicevano, no, non l'ho fatta qui a Genova, però come dicevano, è quello di cui abbiamo anche parlato, cioè la creazione dell'immagine e l'interesse crea una cosa che secondo me è il vero veicolo dello studente, che è l'ispirazione. Cioè, secondo me i professori dovrebbero ispirare, e quello è il principio per il quale si riesce a creare un continuum anche didattico. E in effetti, da quello che ci hanno anche insegnato oggi, il modello anche neuroscientifico del fatto che noi in testa abbiamo un supercomputer è passato, cioè noi viviamo come un polpo sensomotorio che integra tutte queste interazioni sensoriali che noi abbiamo, e difatti purtroppo delle volte a me dispiace vedere professori e menti, che secondo me veramente brillanti, costretti a una didattica frontale in cui, come diceva giustamente lei, posso fare il professore universitario perché so leggere le slide, cioè questo è un paradosso. E mi collego poi alla domanda che volevo fare, perché voi ci avete insegnato tante cose bellissime e io le trovo estremamente interessanti, anche perché, avendo a che fare con bambini che hanno disturbi del neurosviluppo, io mi rendo conto che loro in realtà comunicano, ma hanno il loro modo di comunicare e che hanno un tipo di sensibilità che gli permettono di percepire tutto quello che è il non verbale in maniera completamente differente da loro, e che quella veramente la loro diciamo, maniera di comunicare. Quindi mi chiedevo se magari qualcuno di voi avesse qualche consiglio, sia per appunto magari potersi rapportare a qualcuno che purtroppo il potere della parola non lo ha o in quel momento è bloccato in un certo senso, e se aveste appunto anche esperienze magari nel relazionarvi con genitori di persone che hanno vissuto queste cose, i tipi di consiglio che si potrebbero dare, perché il mio parere è che se questo tipo di tematiche potessero essere traslate anche per insegnare ad alcune persone come modificare questo atteggiamento non verbale, che giustamente, come ci dicevano, lo assumiamo quando abbiamo 2 anni e lo portiamo avanti per tantissimo tempo, però in contemporanea poterlo in qualche modo modulare, secondo me ne gioverebbero tantissimo determinati tipi di ambienti e quindi anche determinati tipi di persone. Grazie.
Chi risponde?
Beh, la domanda è complessa, non è che sia proprio... Cioè, tu hai detto che c'è qualcuno che, con cui parli e però non riesci a comunicare. Cambiare interlocutore. No, scherzo. Guarda, non sono verticale scientifico così su queste cose qua. Io quello che faccio però è quello che è nella mia natura, cioè cercare di io stesso provare per primo a coinvolgere l'altro in quella che è la mia narrazione. Dall'altra parte è chiaro che se abbiamo un insegnante che non lo fa, questo. Io tante volte, se posso permettermi, sono andato a teatro a vedere degli spettacoli che secondo me non erano poi completamente capiti. Però nella mia testa leggevo il testo, me lo vedevo e dicevo, ecco, vedi questo com'è divertente, peccato non sia stato fatto così. Ogni tanto... Ciao, ci sono i saluti, ok... E quindi ogni tanto secondo me bisogna poter forse fare una propria rilettura nella testa, e magari potrebbe aiutare a pensare io come potrei raccontare quella cosa lì in maniera tale che sia più coinvolgente, quali per esempio porte sensoriali potrei utilizzare in maniera tale che le persone che l'ascoltano, non è sempre facile, anzi con la professoressa Sasso ne abbiamo parlato durante il mio workshop, soprattutto quando si tratta di matematica. Come fai? Ecco, boh, si può, però ecco, abbiamo delle testimonianze. Fai quello che stavo per dire, porca. Si può. Si può. Allora, così abbiamo aperto questo tema. Certo.
Esperienza rispetto a quella cosa, ma non in questo livello, in un livello assolutamente più basico, però tantissimi anni fa, io non so di dove sei, ma adesso scherzi a parte, sicuramente conosci la realtà di Napoli, e io spesso ho fatto laboratori dall'inizio degli anni 2000 in dei contesti veramente di fortissimo disagio, ragazzini che gli toglievamo i coltellini, le droghe varie, ragazzi proprio abbandonati alla strada, e provavamo a fargli fare il cosiddetto un po' di teatro nella speranza che non andassero a delinquere. Alcuni di questi ragazzi fortemente disagiati non parlavano, si esprimevano a calci, a spintoni, l'unico senso di comunicazione era aggredire il compagno, e noi forse in maniera piuttosto inconscia, teatro licantropo e teatro sala Icos erano i fulcri da cui noi provenivamo, è stato iniziare a fare esattamente come loro, cioè a agire noi il loro non verbale, il loro paraverbale, e quando loro vedevano, tra virgolette, gli adulti, per un bambino di 7 anni, io a 21 sono un adulto, fare esattamente quello che faceva lui con l'altro adulto, in qualche modo creava, allora lui, pur di venir contro al nostro modo, a un certo punto, insultandoci, però cominciava a cambiare metodologia. Questa non è assolutamente una base scientifica, però è una base forse comunicativa, potremmo dire. e la porto con me, perché c'erano allora, ma ci sono anche oggi, questi piccoli disagi, anche dentro persone che in apparenza non ce li hanno, in me in primis, naturalmente. E provateci sempre e complimenti a voi che fate questo.
È la matematica.
Abbiamo prima lì.
Ciao, Sandro, posso darti del tu, scusami. Io volevo farti una domanda molto rapida, un po' sul pratico, visto che sei un podcaster, e io sto provando adesso nel mio piccolo con un IG Radio, con un podcast di cinema, e per farti appunto un esempio, io sono arrivata al punto di arrivare in studio di registrazione e avere dietro un post-it dove mi scrivo le parole che non devo più ripetere, tipo solitamente, effettivamente, tipo, perché mi rendo conto che magari ci sono delle volte in cui piuttosto di suoni come preferisco riempire i vuoti di parole e poi però alla fine creano delle ripetizioni molto fastidiose che mi fanno poi diventare matta in fase di montaggio audio perché cerco di tagliare tutto. E volevo chiederti un po', nel pratico, quando tu stai per registrare, se magari ci sono, poi magari per te ormai saranno degli automatismi perché lo fai da tanto, però se magari all'inizio c'erano delle cose che anche tu cercavi di tenere a mente per migliorare la tua prestazione, come anche banalmente ricordarti di sederti in un certo modo o di respirare in un altro, cioè se avevi proprio dei consigli piccoli, pratici per migliorare un pochino, ecco, grazie. Ah, scusate.
Proposta, già che siamo qua, e c'era l'altra domanda, così poi faccio sì, domanda, rispondo, domanda, sì sì, perfetto, sì sì.
Del tu, ma non mi guarda, Paolo, io ti posso dare del tu? Ok, allora rispetto all'obiettivo che ci hai condiviso prima, ok, avete già pensato o penserete di organizzare, diciamo, corsi brevi senza doversi iscrivere all'università, ecco, su queste tematiche? Cioè, questo è un, posso permettermi di dire che questo è un ottimo inizio. Però come c'è la possibilità, ecco, di andare avanti.
Grazie. Allora, noi non abbiamo messo un numero a questo potere alla parola, perché se avessimo dovuto mettere un numero sarebbe stato il numero che non esiste. L'unico numero che non esiste.
Quello è
lo zero.
La matematica qual sono?
Lo zero non esiste, giusto? Però tenuto conto che il vuoto non esiste neanche nel cosmo, lo zero non esiste. Però avremmo dovuto mettere una puntata zero, perché questo qua anche per noi era un'esperienza e ci siamo detti, boh, lanciamo i dadi, vediamo quanta gente viene. E avere fatto il questionario non è soltanto per dire vi siamo, non vi siamo piaciuti, ha funzionato, cosa non ha funzionato, perché poi e le critiche sono quelle che ci aiutano a migliorare, ma anche per dire quali sono gli argomenti che vorreste sentire in futuro. Quindi fate bene i vostri compiti a casa e compilate bene il questionario mettendo le cose che vorreste. Così noi ci attrezzeremo, perché noi ci terremmo a fare queste cose in futuro. E ora lascio Sandro rispondere. Prima che vadano via.
Ok, esatto. In realtà la risposta che ti posso dare è cumulativa, perché la domanda che hai fatto riguarda un po' tutti gli aspetti del parlare, perché ci sono sia aspetti di pulizia, di ortoepia, nel tuo caso magari non ortoepia, ma sicuramente di articolazione, sicuramente anche di costruzione della frase nel momento in cui sei al microfono, per cui è anche l'uso dei tratti soprasegmentali e l'uso degli intercalari, di tutti i segregati vocali, chiaramente dà anche una percezione a chi ti ascolta, magari da una parte di spontaneità, dall'altra magari di poca padronanza dell'argomento, quindi immagino che sia anche quello il tuo problema. In radio ti posso dire che si fa ad esempio spesso di mettersi il post-it con le parole da non dire. Quella è una cosa che si fa mano a mano, così ci fai caso e smetti di utilizzarle o quantomeno le limiti. Quindi quello sì, già è un'ottima cosa. Per il resto io ti potrei dire allenati, perché magari poi prenditi dei momenti in cui parli quotidianamente e prova a immaginare di essere invece al microfono per capire se riesci a mettere attenzione al non utilizzare, in questo caso, intercalari o stare attenta al ritmo delle parole. E potrebbe esserti utile fare un processo doppio. Primo momento tu parli come ti viene, ti registri, ti fai la trascrizione di quello che hai detto, tagli tutto, ovviamente tagli tutti gli intercalari e le cose che non servono e provi a rileggertela. Poi ovviamente questo è una cosa che fai per allenamento, non perché le prime volte sarai anche molto più meccanica, nonostante tu ti rilegga le tue parole, perché non è mai semplice neanche rileggersi. Però inizi a prenderti la tara con il tuo ritmo, con il tuo modo di parlare, e mano a mano lo riesci anche a ripulire. Figurati. Grazie a voi.